Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon.
A me piace dire sempre che l'agricoltura sociale è quella pratica che produce relazioni, quindi è un miscuglio di produzione agricola e produzione di relazioni di comunità che permette di cambiare e modificare il nostro contesto di vita a partire da chi ci è vicino.
In questo podcast facciamo un viaggio fra la Puglia e il Piemonte. Queste due regioni sono legate da qualche settimana da un accordo che ruota intorno all'agricoltura sociale. Un fenomeno che riguarda la terra, ma anche le relazioni fra le persone. Perché può sembrare una banalità, ma oggi come non mai è bene ribadire che un prodotto è buono e sano solo se chi lo coltiva e lo vende riceve la giusta ricompensa per il suo lavoro.
Sono Fabrizio Guglielmi, sono un assistente sociale e da circa 6 anni, insieme a un gruppo di sperimentatori, li chiamo io, abbiamo messo in piedi il Forum dell'Agricoltura Sociale Pugliese.
Il Forum dell'Agricoltura Sociale in Puglia nasce affinché la Regione Puglia possa ricevere e recepire la legge nazionale sull'agricoltura sociale.
Quindi abbiamo stimolato e partecipato ai tavoli istituzionali per la scrittura della legge regionale sull'agricoltura sociale. Dopodiché l'altra gamba dell'associazione si occupa dell'animazione territoriale e della promozione dell'agricoltura sociale. Il nostro modesto obiettivo, in Puglia ci sono circa 360 comuni, è quello di avere un'esperienza di agricoltura sociale in ognuno dei comuni pugliesi, possibilmente da mettere in rete grazie al forum.
L'attività regionale è direttamente collegata al Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, un'associazione che ha stilato una carta dei principi di questa disciplina.
Dove fra le altre cose rientra ad esempio il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, l'uso di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, la possibilità di utilizzare i beni confiscati alle mafie per fare agricoltura sociale, più tutta un'altra serie di principi dal rispetto delle persone, al rispetto dell'ambiente, eccetera, che chi intende fare agricoltura sociale ed entrare nel forum deve sottoscrivere.
La Carta dei Principi serve per mettere insieme persone che compongono quella che viene definita una comunità di buone pratiche agricole e sociali.
Proprio perché l'obiettivo è quello di coniugare il mondo dell'agricoltura con il settore delle politiche sociali a 360 gradi, riscoprendo un po' una vocazione originaria dell'agricoltura che permetteva a tutti di trovare un ruolo e una funzione all'interno dei lavori agricoli dettati dalle stagioni e dalla pratica per cui ciò che si mangia in tavola viene dal proprio campo.
Tutto ciò però non ha un'ottica nostalgica.
Rifarsi a questa tradizione per noi significa attualizzarla ad oggi e provare a pensare a quali possono essere gli effetti di questo approccio sulla vita di oggi. Frenetica, usa e getta, quindi diciamo un po' un antidoto alla frenesia dei tempi moderni, si direbbe.
Un antidoto, per usare le parole di Fabrizio, che si traduce nella cura della commercializzazione dei prodotti, prediligendo filiere corte e, quando è possibile, il chilometro zero, senza naturalmente pregiudizi sulla grande distribuzione. Ma le attività del forum non si limitano ai soli aspetti tecnici.
Diciamo che la filosofia di fondo è quella della costruzione di reti, quindi questo implica un'apertura anche mentale, se vuoi, al fatto che non siamo titolari di nessuna verità, ma che al contrario ci dobbiamo mettere in gioco quotidianamente per parlare da un lato con gli agricoltori, che è un lavoro a sé, e dall'altro lato con tutto il mondo del sociale e del sanitario, enti, istituzioni, cooperative, strutture di diverso tipo. Quindi anche la capacità di utilizzare diversi linguaggi e di far capire che conviene a tutti uno spirito e un atteggiamento di collaborazione anziché di competizione è, diciamo, l'obiettivo. A volte in alcune realtà ci riusciamo, in altre un po' meno, ma questo è il lavoro fondamentalmente che facciamo come associazione sul territorio.
In Puglia poi le attività del forum si declinano attraverso una particolare attenzione al rispetto ambientale. Fra le varie collaborazioni in atto c'è per esempio quella con la sezione regionale dell'Associazione Italiana di Agricoltura Biologica, e poi c'è l'inserimento nelle norme regionali della concessione a aziende agricole, associazioni e cooperative di promuovere progetti in comune.
Questo non è scontato, perché è comunque una legge pensata per le aziende agricole. Ora ci sono aziende agricole, nel senso che ci sono le grandi aziende agricole con centinaia e centinaia di ettari e ci sono le piccole aziende agricole a gestione familiare che possono contare su 2, 3, 5 ettari. Siccome spesso in queste piccole aziende viene custodito un tesoro anche di buone pratiche non solo agricole ma anche diciamo sociali, e allora per il nostro territorio, che è composto per più dell'80% da piccole e piccolissime aziende agricole, non poteva che essere così.
Di andare avanti, è bene però comprendere di cosa parliamo quando parliamo di agricoltura sociale.
Insieme di, come previsto dalla legge, l'insieme di quei servizi e di quelle pratiche diciamo di produzione e di servizio alla persona, che mette insieme ad esempio l'inclusione sociolavorativa delle persone con disagio o disabilità, piuttosto che l'avvio di servizi di tipo terapeutico e riabilitativo, e non ultimo la possibilità di fare attività di tipo didattico, educativo, legati anche, diciamo, al tempo libero, alla tutela del paesaggio, della biodiversità, all'educazione alimentare.
L'agricoltura sociale è regolarizzata da una legge regionale che deriva da quella nazionale.
E a questo è legato un regolamento per il riconoscimento, con tutti, diciamo, i criteri e tutte le caratteristiche che deve avere un'azienda per poter avviare un'attività, un servizio di agricoltura sociale. La legge prevede che oltre alle aziende agricole anche le cooperative sociali possano avviare servizi di questo tipo, e anche le associazioni, gli enti del terzo settore in genere.
Da quello che mi dice Fabrizio capisco che il settore è in fermento. Ci sono tanti attori coinvolti che arrivano da posti diversi e hanno storie diverse. Faccio così qualche ricerca e scopro che quello dell'agricoltura sociale è un settore che negli ultimi anni sta crescendo tanto, sia in popolarità che in importanza. Lo testimonia anche il fatto che, per la prima volta quest'anno, questa disciplina trova posto nel censimento generale dell'agricoltura promosso dall'Istat. Sandro Cruciani, direttore per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat, intervistato in un articolo pubblicato dalla Repubblica a firma di Ida Cappiello, ha dichiarato: le informazioni sull'agricoltura sociale consentiranno anche di approfondire questo tema in un momento successivo a quello censuario, perché renderanno disponibile l'elenco delle aziende agricole che hanno dichiarato di praticare queste attività. In attesa di avere dati più precisi, possiamo affidarci al rapporto L'agricoltura sociale, un'opportunità per le realtà italiane, realizzato da Patrizia Borsotto e Francesca Giarè, per conto del Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia nel 2020, nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. La ricerca, per stessa ammissione delle autrici, non ha valenza statistica, proprio per, e qui apro le virgolette, la mancanza di un'anagrafe specifica delle realtà da coinvolgere, chiuse le virgolette, ma offre comunque un quadro in cui è facile farsi un'idea di chi opera in questo settore e l'impatto che esso ha sul territorio. Delle realtà interpellate nella ricerca, la maggior parte delle aziende sono cooperative sociali, stiamo parlando del circa il 64%, e buona parte del campione intervistato è giovanissimo, nel senso che il 77% degli enti coinvolti ha dato il via alle proprie attività meno di 10 anni fa, e in questo stesso periodo il 45% ha deciso di costituirsi come soggetto giuridico. Dal rapporto poi scopriamo inoltre come le attività di agricoltura sociale nel 67% dei casi sono svolte in maniera continuativa durante l'intero arco dell'anno, mentre poco meno del 20% realizza le attività sempre in modo continuativo, ma solo in determinati periodi dell'anno, perché sono legate all'andamento stagionale delle attività agricole. Il rapporto mette in evidenza come questo sia un settore dove le collaborazioni sono molto frequenti e vedono coinvolte cooperative sociali, aziende agricole e enti formativi e sanitari. Le attività svolte da queste realtà ruotano principalmente sull'inserimento socio-lavorativo. Ce ne sono poi altre che forniscono servizi di formazione e di alternanza scuola-lavoro per i soggetti svantaggiati e servizi di educazione ambientale. Inoltre, il rapporto ci dice che il 30% delle strutture rivolge le proprie attività a specifiche categorie della popolazione, come quelle dei detenuti o ex detenuti, e qui parliamo del 33%, oppure dei disoccupati con disagi socio-economici, e qui stiamo parlando del 30%, degli immigrati, un altro 30%, e delle persone affette da dipendenza, 29%, e poi dei rifugiati, dei richiedenti asilo, e qui siamo sul 26%, e delle persone in terapia medico-riabilitativa. Per le sue caratteristiche e per il tipo di servizio che offre, inoltre, l'agricoltura sociale può aiutare anche a mitigare il fenomeno del lavoro nero. E su questo Fabrizio è categorico.
Perché noi lo ripetiamo, diciamo, in ogni occasione, che nessuno pensi di poter fare agricoltura sociale se non ha già diciamo, deciso in principio che non può fare lavoro nero in agricoltura. Ma lo stesso vale nel mondo del terzo settore, ti assicuro che diciamo, la differenza è lieve, a volte impercettibile, e quindi è proprio una forma mentis culturale che va affrontata.
Visto che Fabrizio mi parla di problema culturale, gli chiedo quale sia la causa. Andando a guardare quello che succede in agricoltura e condannando sempre e comunque ogni pratica illegale, si scopre che spesso il ricorso al lavoro nero è causato da margini di guadagno che si assottigliano sempre di più.
La mia famiglia di contadini, di agricoltori, grazie al lavoro in campagna ha potuto costruirsi casa, avere figli, mettere da parte dei soldi e fare una vita dignitosa. Oggi, con lo stesso appezzamento di terra, diventa difficile coprire le spese.
E quindi?
Visto che i prodotti agricoli hanno un valore di mercato di un certo tipo, e allora per far quadrare i conti nel bene e nel male da qualche parte gli imprenditori agricoli si devono avvalere. Questo non li giustifica assolutamente, ma se mi serve a sottolineare il fatto che il problema è legato alla distribuzione, al mercato e quindi alla grande distribuzione e ai meccanismi per cui faccio l'esempio delle olive, che qui da noi è il prodotto per eccellenza. Spesso e volentieri i contadini disperati dicono: preferisco lasciare il frutto a marcire sul terreno anziché affrontare la spesa per raccoglierlo e portarlo, diciamo, alla vendita.
Una vera e propria guerra fra poveri, quindi, che per Fabrizio ha un'unica soluzione.
Finché non si riuscirà ad incidere sui meccanismi della grande distribuzione, sulle famose aste al doppio ribasso, che già detta così sembra una cosa infernale, non se ne verrà fuori.
Per spiegare cos'è un'asta a doppio ribasso, prendo in prestito un post di Slow Food Youth Network Italy, che spiega il fenomeno in questo modo. A vincere è il prezzo più basso. In pratica la GDO, che sarebbe la grande distribuzione, chiede alle industrie produttrici di avanzare al buio su una piattaforma online un'offerta per la vendita di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, viene lanciata una seconda asta, nuovamente a ribasso, partendo dal prezzo inferiore raggiunto durante la prima. L'asta dura pochi minuti, durante i quali l'industriale è chiamato a competere con altri fornitori che non conosce per aggiudicarsi la commessa. Nel caso specifico della passata di pomodoro, per esempio, le aste si tengono prima che l'industria di trasformazione e gli operatori agricoli abbiano stabilito il prezzo di vendita della materia prima. In questo modo, l'industriale che rifornisce la GDO vende un prodotto che non sa ancora quanto pagherà. Per questo proverà a chiudere il contratto con i produttori al prezzo stabilito in anticipo con le aste, senza tenere conto della reale situazione sui campi. Bastano queste poche righe per capire dove sia il problema. C'è una legge in discussione, mentre realizzo questo podcast, che sta cercando di abolire questa pratica. Così come, sempre in questo periodo, si sta discutendo una legge sull'agricoltura contadina.
Che permette tutta una serie di processi e di meccanismi, perché finalmente si riconosce che l'azienda di 2 ettari non è uguale all'azienda di 2000 ettari, fondamentalmente, e quindi la normativa non può essere la stessa. È un piccolo passo, serve a bilanciare un attimo appunto le relazioni fra quanto costa produrre 1 chilo di pane e quanto te lo ritrovi in vendita sugli scaffali.
Oltre alle leggi che abbiamo elencato, all'impegno di realtà come il Forum dell'Agricoltura Sociale, c'è anche chi ha cercato con la propria idea d'impresa di contrastare il fenomeno del lavoro nero, cercando di rispondere a una semplice, si fa per dire, domanda.
Perché non riesco effettivamente in questo settore a pagare il giusto? Qual è la difficoltà? Dove sta? Sono tante e quindi, come tutti i problemi complessi, un po' richiedono visioni complesse, alternative e sperimentazioni. Io sono Claudio Naviglia, ho 37 anni, sono socio fondatore e amministratore di Humus. Insieme ad Elena Elia, la mia collega, noi siamo nati come Humus 2 anni fa, come startup innovativa a vocazione sociale. Come progetto sono circa 3 anni e mezzo che portiamo avanti questa sfida di lavorare insieme alle aziende agricole per trovare le soluzioni verso la sostenibilità sociale dei prodotti agricoli, ovvero non solo creare le condizioni perché quello che mangiamo sia fatto bene, ma che sia anche giusto, come dice Slow Food, no? Buono, pulito e giusto.
Humus Job è quindi un attore che collabora con le aziende che lavorano nella filiera alimentare. Nasce nella provincia di Cuneo, una zona che Claudio definisce attrazione agricola e che purtroppo conosce il triste fenomeno del caporalato. È un dettaglio importante nella storia di questa startup.
Quindi noi abbiamo visto, con un progetto sociale molto semplice di una piccola vallata, nel 2018 aprono un centro di accoglienza per richiedenti asilo, una serie di aziende agricole locali ci dicono: ah, queste persone, mentre il resto della comunità le voleva mandare via a calci, per noi possono essere una risorsa interessante, perché non lavoriamo affinché possano diventarlo ancora più? Cosa ci serve? Uno, un punto di riferimento a cui rivolgerci. Quindi noi ai tempi eravamo un'associazione, avevamo questo sportello lavoro creato insieme all'amministrazione locale, quindi le aziende potevano dire: se ho dei problemi, ho bisogno di manodopera, questa persona ha questioni di documenti, mi rivolgo a te, tu sai tutto, mi tranquillizzi. Sì, bene, primo punto affrontato e andava bene. Seconda roba, io ho bisogno che questa manodopera sia formata, perché poi magari sanno anche fare il lavoro agricolo, però se voglio che diventino parte integrante della mia squadra, c'è bisogno di una formazione specifica. E noi però non siamo formatori, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a utilizzare le competenze delle aziende affinché potessero esse stesse formare i lavoratori. E quindi le aziende sono diventate docenti, hanno raccontato come facevano agricoltura, e questo ha creato un ponte relazionale proficuo, perché poi hanno conosciuto i corsisti, si sono creati dei rapporti. E poi il terzo asse interessante, che in questo caso abbiamo proprio appreso dalle aziende stesse, e mettiamoci a collaborare, perché da sole microimprese, piccole imprese di montagna, ma in generale aziende agricole piccole, fatichiamo a fare inserimenti lavorativi, fatichiamo a investire, fatichiamo a stare in piedi. Queste aziende stavano sperimentando da un po' di tempo la formula del contratto di rete, che non avevano ancora finalizzato, ma era un qualcosa che conoscevano, e ce l'hanno insegnato, ci hanno insegnato a far sì che ci si possa connettere con altre realtà imprenditoriali senza creare un soggetto nuovo, ma creando una sorta di associazione di aziende che fanno cose formalmente, quindi legalmente si possono scambiare dal trattore alla motozappa, al condividere un laboratorio di trasformazione per non doverne aprire 15, fino a far condividere la manodopera, perché poi lo Stato italiano, che che fa leggi anche molto interessanti, spesso, dice, ma se siete piccole aziende, magari una risorsa di manodopera non riuscite a mantenervela da solo, perché non la condividete, no? Quella persona, se siete vicine, potrà lavorare 3 giorni da te, uno da lui, uno dall'altro, piuttosto che dei mesi da uno, dei mesi dall'altro. In questo modo avrà un contratto di lungo periodo. Voi non perderete un aiuto importante, e questo fondamentalmente è il mutualismo di una volta. E questa roba si chiama job sharing anche nella legislazione attuale.
L'incontro domanda-offerta, formazione coinvolgendo territori e aziende, promozione di collaborazioni reali attraverso il contratto di rete. La startup quindi decide di promuovere questi tre servizi a gruppi di agricoltori interessati a queste forme di collaborazione sotto la formula del contratto di rete Humus.
Quindi un contratto di rete unico, nazionale, con Humus capofila, che potesse garantire anche sul fatto che le aziende che entrino comunque abbiano determinati valori rispetto all'etica del lavoro. Però possono entrare senza dover fare tutta la mole di lavoro che significa connettersi con i vicini, la burocrazia di registrare un contratto. Ci sono tutta una serie di rotture di scatole che noi ci siamo presi. E quindi c'è un contenitore facile in cui tu dici: ok, voglio entrare, fai 2 firme, sei dentro qualcosa che ti consente di collaborare sia con i tuoi vicini che hai portato dentro, sia con varie aziende in mezzo in tutta Italia. Quindi magari dal pomodoro a Foggiano potrai trovare la possibilità di vendere in una fiera comune la mela del Saluzzese, e allora questo crea ancora più un valore aggiunto.
E naturalmente il contratto di rete è solo uno dei servizi offerti.
La possibilità di condividere i lavoratori, il job sharing, che noi aiutiamo le aziende a farlo, la possibilità di avere, l'ultimo pezzo che mancava, anche una riconoscibilità di tutto questo bel processo alla fine, quindi da chi compra. E questo lo stiamo facendo tramite un marchio che abbiamo registrato da pochissimo, il marchio Lavoro 100% Etico.
Quelli che Claudio ha appena esposto sono i vari servizi che oggi l'azienda Humus Job offre. Fra le cose che Claudio ha menzionato e che io non ho inserito per motivi di spazio, c'è anche una piattaforma online dedicata ai lavoratori in cui le aziende possono trovare manodopera per i propri campi. Io l'ho chiamata una LinkedIn per i lavoratori agricoli. Tutti questi servizi mostrano la doppia anima di Humus Job.
I servizi che vertono sulle aziende e progetti territoriali che però vogliono portare comunque le aziende nella rete e i lavoratori anch'essi nella rete affinché non siano progetti che finiscono, ma che abbiano una sostenibilità di lungo periodo.
Claudio mi spiega che le aziende che intendono entrare a far parte della rete devono sottostare a una serie di controlli da parte del team di Humus Job. Sono controlli che variano in base al tipo di servizio di cui si intende usufruire e che mirano sì a dimostrare l'eticità dell'azienda, ma anche alla costruzione di un percorso in cui Humus Job, più che un giudice, è un vero e proprio alleato dell'azienda e del lavoratore. Quindi, per esempio, per entrare nel contratto di rete Humus, un'azienda è tenuta a firmare un disciplinare del lavoro sostenibile in agricoltura, in cui sono indicate le condizioni di sostenibilità. Il punto di partenza è fornire, come minimo, un contratto di lavoro regolare a tutti i lavoratori, mentre le aziende che chiedono il marchio, oltre al disciplinare, dovranno sottoporsi ad altri controlli.
Vengo nella tua azienda, guardiamo tutte le documentazioni che non ti sto qui a raccontare relative al lavoro, facciamo un incontro con tutti i lavoratori con una formazione rispetto ai diritti in agricoltura, quindi come funzionano le buste paga, come si leggono, come funziona un contratto. Quindi dopo aver stimolato il fatto che dovrebbe essere così, a quel punto facciamo dei colloqui individuali e ti diciamo: ma è effettivamente così con il tuo datore di lavoro? E se questa roba corrisponde, incrociando sempre i dati con la documentazione, a quel punto per un anno hai la possibilità di vendere il marchio, di avere in licenza il marchio 100% etico.
Ho ascoltato con molta ammirazione quello che Claudio mi ha detto, però non ho potuto fare a meno di chiedergli se questo metodo fosse effettivamente efficace. Perché ho pensato, io lavoratore, se voglio tenermi il posto di lavoro, ti dico non quello che penso, ma quello che tu vuoi sentire.
Guarda, innanzitutto lo stiamo sperimentando, per cui l'efficacia te la posso dire sul momento sì, ma abbiamo bisogno di tempo per dare una risposta. I primi segnali sono che raccontare quali sono i diritti è già diverso rispetto a l'ispettore che viene un po' in maniera anche aggressiva a dirti quindi. chi sei, cosa fai, ma stai lavorando qui, perché cioè, è un creare quella relazione che non è solo il bene relazionale nel mondo del New Age, ma è una modalità per dialogare con queste persone. Se non crea un aggancio di fiducia, diventa poi difficile effettivamente che si espongono, no? Però vediamo che fai la formazione e dopo 2 ore in cui tu tra l'altro dedichi del tempo con dei mediatori, quindi ti avvicini anche alla lingua della persona, ti vengono a dire, ma sai che quell'infortunio me l'hanno chiamato in questo modo, quindi si crea quell'alleanza col lavoratore. Al contempo l'alleanza è anche con l'azienda, perché io non ti sto dicendo vengo qui e se trovo un dipendente ti faccio un paiolo così, bensì come va la tua azienda, come stai andando con i tuoi lavoratori, ci sono delle difficoltà, noi parliamo con loro, se rileviamo delle criticità ne possiamo parlare e insieme capire come migliorarla, che è difficile, guarda che se ti becco ti faccio una multa da 15.000 euro. Per cui questo è l'approccio che ci sembra diverso ed innovativo.
Ed è un approccio diverso e innovativo che include un pizzico di sperimentazione.
Dirti, saremo puliti, ci esponiamo tanto sicuramente, ma ci sembra un buon modo. Credo che tra un paio d'anni avremo delle risposte se effettivamente ciò ha funzionato o no, e al contempo... penso adesso, te la metto lì, alcune cose che sono successe giù con alcune certificazioni di realtà importanti, c'era sempre una buona fede, una buona volontà di fare un lavoro sano, e poi è chiaro che il controllo di tutto ciò che avviene in una famiglia, in un'azienda, è impossibile, per cui cerchi approcci il più possibile integrati e anche sistemici e provi a dare una botta sana, come dire, ma il biologico non serve un cazzo, perché forse non potevo dirlo, perché tanto il vicino usa il convenzionale. Sì, ma iniziamo a fare il biologico. Partiamo da sto biologico e poi o il vicino cambia idea, oppure dal biologico diventi agroecologico. Cioè, iniziamo a buttare dei semi, altrimenti un po' all'italica maniera, poi facciamo sempre sindacati contro associazioni datoriali che si danno uno contro l'altro e non affrontano i problemi.
Le strade di Humus Job e del Forum dell'Agricoltura Sociale in Puglia si sono incrociate qualche mese fa. Infatti la Puglia è la terza regione dopo il Piemonte e la Lombardia a essere entrata nel circuito del contratto di rete. Il forum era alla ricerca di un elemento che potesse accomunare tutte le realtà di agricoltura sociale della regione. E l'aspetto che ha convinto Fabrizio a firmare la partnership è stata la possibilità di mettere insieme non solo i mezzi e le risorse, ma anche le conoscenze dei vari agricoltori.
Di quale idea? Di entrare come forum all'interno dell'accordo di rete, sottolineando molto l'aspetto legato al contrasto al caporalato, che è purtroppo qui da noi in Puglia, diciamo, una cattiva abitudine che ogni 2 per 3 viene alla ribalta anche, diciamo, sui media nazionali, spinti, diciamo, dagli ultimi episodi tragici degli ultimi anni e che continuano purtroppo. Noi pensiamo che sia stata una scelta dal nostro punto di vista sicuramente vincente e qualificante per l'intero lavoro che il forum fa sul territorio pugliese.
E in più Fabrizio è convinto che la diffusione del contratto di rete possa essere d'aiuto a tutto il settore dell'agricoltura sociale.
Sicuramente sì, delle ricadute, diciamo, proprio sulla qualità del lavoro che si fa all'interno delle aziende che fanno agricoltura sociale, sottolineando ed evidenziando il fatto che nelle nostre aziende non si fa lavoro nero, questo diventa secondo me un tratto qualificante non solo davanti ai consumatori ma anche davanti alle istituzioni, ed è un buon esempio da replicare su tutti i territori.
Da un occhio esterno, come può essere il mio, sembra assurdo che in agricoltura siano presenti tutti questi gruppi e corporazioni. Ho evidenziato questa mia convinzione a Claudio e gli ho chiesto se questo aspetto non penalizzasse in qualche modo la proposta di Humus Job.
L'agricoltura è un pianeta molto strano, nel senso che forse è uno dei pochi in cui paradossalmente le associazioni datoriali sono ancora essenziali, ma poi forse il 90% delle aziende per usufruire di determinati servizi continua ad essere iscritto ad una di queste associazioni. Però c'è un grande malcontento, perché sono enormi bacini, enormi carrozzoni, sono senza essere dovuto al fatto che sono grandi, e quando ci sono dei servizi che rispondono in una maniera anche un po' diversa, perché noi non diciamo siamo alternativi alle associazioni datoriali, non riusciremo mai ad erogare tutti quei servizi, ma stiamo portando l'idea che non è che se delego a qualcuno è più virtuoso che se io mi metto in rete in maniera orizzontale. E questo è un po' il concetto un po' diverso. Lo Stato, le grandi organizzazioni sono: io ti delego un pezzo, no, mi rappresento, benissimo, funziona, ha delle beghe sicuramente. La rete significa: io mi metto insieme ad altri come me, decido cosa cedere, cosa mettere in condivisione, e mi prendo responsabilità di quel pezzo. Chi entra nella rete di Humus ha già quest'ottica, quindi ho responsabilità di quello che produco. Stessa roba è sul meccanismo produttivo, di investimento commerciale, su tutto quello che faccio.
E questo aspetto pratico fa sicuramente la differenza.
Da noi funziona molto non tanto i convegni o i seminari sulle questioni, quanto fare il primo passo e dare il buon esempio. Questo, diciamo, nel nostro piccolo è la strategia che proviamo a mettere in campo.
Le voci che sentite in questo podcast sono di Fabrizio Guglielmi del Forum Agricoltura Sociale Puglia e Claudio Naviglia di Humus e Humus Job. Un ringraziamento speciale a Sonia Gennaro di Lita.com, senza la quale questo podcast non sarebbe stato possibile. Trovi link per approfondire tutti i temi che hai appena ascoltato nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it. StarmiUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita. Ma StarmiUp non è solo un podcast, è anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e in generale tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia dal punto di vista dell'innovazione. Tutto ciò è gratis da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento, StarmiUp si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, avrai una serie di contenuti speciali da ascoltare e vedere. Visita patreon.com/fabbruno per saperne di più. Grazie per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Adesso lascio la parola a Cristina, che ti consiglia come supportare in modo gratuito StarmiUp, e grazie in anticipo per tutto quello che farai. Noi ci sentiamo presto con una nuova storia di chi sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali al Sud Italia, oppure, quando lo vorrai, sul sito di StarmiUp. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.